Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Davide.
E buongiorno Claudio.
Senti Davide, oggi ti chiedo di fare uno sforzo immaginativo.
Ulala.
Allora, immagina di essere Stravinsky, per
magari.
Esempio, no? Magari, però provaci dai. Immagina di essere Stravinsky e di aver appena concluso la tua scrittura dell'Uccello di Fuoco e insomma ti si schiudono davanti alcune possibilità per poter ascoltare il prodotto uditivo del tuo manufatto. O te lo immagini, e se sei Stravinsky sarai sicuramente in grado di farlo, però insomma comunque non hai l'esperienza fisica della musica. La seconda possibilità è quella di avere una prima esecuzione, di avere un'orchestra a tua disposizione, le cose si fanno un pochino più difficili. La terza possibilità è quella invece di prendere la macchina del tempo, atterrare nel 2021 e vedere che cosa succede. Ti faccio ascoltare una cosa. Allora Davide, che cosa ne pensi di questa orchestra? Non è male, no?
Vorrei sapere che orchestra è, chi è il direttore, soprattutto.
Adesso ti svelo tutto, ma lo facciamo soprattutto grazie ai nostri due ospiti. Allora, oggi parliamo di orchestre virtuali e cerchiamo di capire che cosa siano le orchestre virtuali. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti, ovvero Silvio Relandini, ingegnere, musicista, docente di tecnologie musicali. Buongiorno Silvio, ben trovato.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi Carlo Chiarotti, compositore, arrangiatore, grande specialista della musica per i film, per i documentari, per il cinema di animazione, grande utilizzatore delle orchestre virtuali. Buongiorno a te Carlo, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Allora Silvio, prima domanda, abbiamo ascoltato appunto questa esecuzione di una danza infernale dall'Uccello di Fuoco e l'effetto è strabiliante, no? Se uno non ascolta attentamente, soprattutto con un orecchio straordinario, non riesce a capire che cosa esattamente abbiamo ascoltato. Non si tratta di un'orchestra vera, bensì di un'orchestra virtuale. Silvio, che cos'è un'orchestra virtuale?
Allora, intanto c'è da dire una cosa, l'orchestra virtuale è una ampia libreria di suoni che vanno a imitare una serie di tecniche eseguite da uno strumento reale. Quindi, per esempio, se prendiamo un violino abbiamo la tecnica del pizzicato, dello spiccato, del tremolo, eccetera, eccetera. Quindi questa grande libreria di suoni viene ovviamente mappata all'interno di un virtual instrument che normalmente è un lettore di campioni, E quindi è a disposizione di un musicista, un compositore, un orchestratore, un arrangiatore che la potrà utilizzare per dare una, tra virgolette, voce a ciò che andrà a scrivere musicalmente, quindi utilissima per comporre, per orchestrare, appunto per arrangiare. È una tecnologia molto molto importante che noi utilizziamo dall'incirca 30 anni, perché i primi suoni campionati ci sono stati appunto circa 30 anni fa. E soprattutto campionati parliamo di emulazione di strumenti orchestrali, e pertanto poi richiede una tecnica di programmazione che sfrutta il protocollo MIDI e che ci permette appunto di abbinare a questi campioni delle note reali scritte sul sequencer, e quindi è molto importante avere un'ampia disponibilità di conoscenze per poter applicare appunto le tecniche che fanno parte dell'orchestrazione virtuale.
Ecco Silvio, proviamo a spiegare ai nostri ascoltatori che non conoscessero, per esempio, che il protocollo MIDI, no? Oppure questi termini molto tecnici. In sostanza, un musicista davanti alla sua tastiera può suonare e dopodiché ottenere attraverso delle librerie di suoni, di strumenti che carica sul proprio computer, ottenere i suoni degli strumenti veri. Quindi scrivere in sostanza una partitura, dopodiché riuscire ad ascoltarla con una credibilità che è un po' quella che abbiamo ascoltato, no? Però
Esatto.
immagino che non tutti gli strumenti siano riproducibili con la stessa facilità. Quali sono gli strumenti che si riescono a riprodurre meglio di altri? Quali sono invece quelli dove si ottengono invece più difficoltà?
Ma guarda, quello che posso dire è che fino a qualche tempo fa, per esempio, c'erano soprattutto alcuni strumenti a fiato, soprattutto dei legni e degli ottoni, che erano le parti più complicate in qualche modo da riprodurre, ma ultimamente con le tecnologie, con il miglioramento sia dei processori di calcolo che delle memorie disponibili, questa difficoltà è venuta meno. Dove ancora, secondo me, fatichiamo un pochettino, ma relativamente, perché le ultime librerie sono eccezionali, sono le voci. L'imitazione di una
Certo.
voce è un pochettino, parliamo di voci umane, ovviamente. L'imitazione delle parti corali, ovviamente, ancora sono un po' lontane dalla qualità reale che uno si aspetterebbe. Però la tecnologia ha fatto grandissimi passi in avanti, anche perché poi dalle librerie delle voci uno si aspetta anche di poter imitare un certo liricismo, quindi di poter ascoltare una voce virtuale che pronuncia delle parole. Ci sono i cosiddetti world builder, che sono delle tecnologie in appoggio a questo tipo di librerie, che permettono di inserire tutta una serie di sillabazioni per poter costruire delle parole, però il risultato è
Incredibile.
ancora ben lontano dall'essere della stessa qualità che, per esempio, c'è nell'imitazione di uno strumento a percussione o uno strumento ad arco, ecco.
Da baritono mi sento di dire scampato pericolo.
Scampato pericolo,
Davide, che era un po'
esatto.
preoccupato, lo vedevo sudare freddo quando raccontavi delle voci imitate della tecnologia. Voglio chiedere invece a Carlo Chiarotti come cambia a questo punto il pensiero di un compositore che ha a disposizione questo effetto così reale di riproduzione di ciò che scrive.
Buonasera nuovamente, buongiorno. Anzi, diciamo che il pensiero cambia che abbiamo la possibilità in modo automatico, quasi immediato, di sapere come può suonare un nostro pensiero, e questo è di grande aiuto. Perdiamo molto meno tempo a vedere, magari a scrivere partiture per determinati strumenti, poi a farli suonare e vedere il risultato finale. In questo caso lo abbiamo in modo immediato. Il pensiero compositivo comunque rimane alla base di tutto questo, ma è notevolmente agevolato. Devo dire che da quando si utilizzano queste tecnologie, tantissimi compositori sono riusciti a fare cose veramente strabilianti e magari anche a farsi conoscere.
Eh
Quindi
beh,
diciamo
certamente.
che è in aiuto,
Chiaramente per un
molto in aiuto.
compositore che, diciamo, ha le prime armi, nel senso che non ha la disponibilità di prime esecuzioni, o comunque non ha la disponibilità a pagare un'orchestra, sicuramente è un fatto considerevole. Vi propongo un altro ascolto proprio del nostro Carlo Chiarotti. Carlo Chiarotti, che cosa stiamo ascoltando? Cosa abbiamo ascoltato?
Allora, abbiamo ascoltato una breve introduzione di un cortometraggio animato, ovviamente dalla musica si sente che è ambientato, diciamo, in Oriente, quindi in questo caso avevamo bisogno di utilizzare strumenti etnici e quale migliore occasione delle librerie. Fra l'altro voglio dire che tutt'oggi nelle varie orchestre, quando abbiamo bisogno di un suono particolare, non so, campane tibetane, eccetera, eccetera, si utilizzano proprio dei suoni campionati e c'è proprio un musicista che con la partitura in mano è pronto a ricreare quello o l'altro suono. Quindi in questo caso fondamentale poter avere a disposizione strumenti anche addirittura di quel periodo, cioè ci sono dei flauti che venivano utilizzati. Certo. Nella corte giapponese, e quindi l'ambiente, poi ovviamente ci sono anche strumenti di oggi, perché c'è una serie di archi che fa una serie di effetti crescendo all'inizio, però il tutto rende bene l'idea già anche dell'ambiente dove andiamo a porre l'animazione. Questa animazione della Nemo Academy è un bellissimo uh-huh. lavoro, fra l'altro con canzoni giapponesi, insomma, bella soddisfazione.
Lo immagino, però comunque immagino in genere per un compositore che abbia a disposizione tutto questa biblioteca enorme possibile di suoni, che non sono solo i suoni orchestrali, ma suoni di qualsiasi genere, appunto di strumenti etnici, come dire, si schiudono delle possibilità creative sicuramente nuove, no? Quindi un ampliamento dei propri orizzonti.
Assolutamente, assolutamente vero. Pensiamo ai vari stili che possiamo andare a coprire, se abbiamo bisogno di strumenti barocchi, se abbiamo bisogno di strumenti ultramoderni, cioè possiamo attingere una libreria veramente immane.
Certo. Silvio Relandini, come funziona la creazione di una library? Cioè, mi spiego, come si ottengono questi suoni? Come si registrano? In che modo gli orchestrali lavorano per arricchire queste librerie? Per esempio, abbiamo sentito il caso di Stravinsky all'inizio. Beh, sicuramente, come dire, non sono strumenti elettronici finti, sono dei campioni reali che si prelevano proprio dagli strumenti veri. Quindi come funziona questa catena? Raccontaci un po'.
Allora, intanto c'è da dire una cosa, per me è importante sottolinearlo che un'orchestra virtuale, per quanto eccezionale possa essere, non potrà mai raggiungere la qualità di un'orchestra reale, perché sennò certo. altrimenti le persone si cominciano a preoccupare, no?
Per
dire, abbiamo finito con le orchestre, no, non è così, è che certo. tipicamente un'orchestra virtuale si utilizza in una fase più di preproduzione, quando un compositore appunto sta a casa, deve scrivere, ovviamente gli serve un ascolto. Allora, detto questo, il processo di realizzazione di una libreria ampia, che ci dà appunto tutti i suoni necessari di uno strumento, di un ensemble, è un processo molto lungo, è un processo che richiede il coinvolgimento di tantissimi professionisti, non solo i musicisti, che ovviamente devono essere presenti per poter suonare tutte le tecniche, ma servono anche ingegneri del suono per poterli registrare, poi degli sound designer che devono processare tutto questo materiale, lo devono, il termine tecnico è mappare, ovvero uh-huh. devono importare tutti questi suoni in un sintetizzatore virtuale, in un lettore virtuale che sostanzialmente poi darà la possibilità al musicista di suonare i giusti suoni premendo le note appunto della tastiera musicale. Questo tipo di percorso è un percorso che può durare addirittura anche diversi anni, cioè campionare un'intera orchestra è un'attività che potrebbe durare anche fino a 5 anni di lavoro, perché ovviamente i musicisti sono tanti, le sezioni sono enormi e ovviamente non è che si va a registrare l'orchestra insieme, ma si vanno a registrare i singoli strumenti e le sezioni per poter offrire la possibilità ai musicisti di avere, per esempio, che ne so, il suono del flauto, piuttosto che il suono dei quattro corni o del cornista singolo o un ensemble di ottoni complessivo. Quindi chiaramente c'è un grandissimo lavoro e impegno. I musicisti, tra l'altro, devono effettuare uno sforzo enorme, perché non vanno a registrare delle melodie, ma vanno a registrare delle note singole con dinamiche differenti. Quindi è chiaro che devono essere molto attenti nell'intonazione, nell'emissione. Quindi c'è una preparazione, una concentrazione enorme. A volte si pensa che suonare una nota singola sia molto più semplice rispetto a suonare un passaggio
È vero.
complesso, ma quando devi controllare l'intonazione, devi controllare esattamente la durata della nota che devi emettere, la costanza nella dinamica o il crescendo, e questa cosa la devi ripetere in maniera identica su tutte le note dell'estensione, diventa molto complesso nella realizzazione. Quindi non a caso anche nel campionamento si scelgono i musicisti migliori, proprio quelli che sanno darti quelle garanzie, perché tutti gli errori che poi vengono, tra virgolette, commessi si pagano poi nel processing e editing, dove bisogna intervenire, a volte non si riesce a risolvere una serie di piccoli problemi che emergono durante questi campionamenti.
Carlo Chiarotti, che è anche in questo caso è autore di questo brano che stiamo ancora ascoltando, la prossima domanda verte più che altro sui campi di applicazione. Abbiamo detto sicuramente. Ah, entra una voce che non credo sia campionata in questo caso. Abbiamo detto che i campi sono quelli della preveggenza della musica, cioè della capacità di vedere come si realizzerà una partitura, e abbiamo detto che funziona molto bene, per esempio, in colonne sonore di documentari oppure di film. Come vede l'applicazione in sala di registrazione come accompagnamento di solisti, per esempio? Potrebbe risolvere l'annoso problema di cantanti oppure appunto solisti di strumento che vogliono realizzare un demo ma non possono permettersi un'orchestra. Le sembra già verosimile un'applicazione del genere?
Allora, innanzitutto la voce che viene dopo è campionata, è un campionamento
Ah!
incredibile, ma è incredibile, ma è un campionamento, è vera campionata. Sembrerebbe di no, ma in effetti è talmente reale che, infatti, la prima volta l'ho utilizzata sono rimasta a bocca aperta, questo è mio, in questo brano ci sta benissimo.
Molto bene.
E ovviamente con programmazioni un po' adeguate è un buon lavoro. Per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto, allora, già succede tutt'oggi che vengano utilizzate le librerie, anzi, Silvio comunque può confermare che in studio molto, molto spesso alcune parti vengono sovrapposte a reali, vengono sovrapposte a parti realizzate con le librerie, cioè poco, diciamo che è all'ordine del giorno. E tutto poi comunque dipende dal budget del progetto, perché ci sono produzioni che sono completamente fatte con orchestre virtuali. E quindi è una prassi ormai consolidata da qualche tempo.
Beh, questa è una notazione molto interessante, anzi direi quasi una rivelazione. Ci piacerebbe saperne di più e a questo punto andremo a scovare gli altarini.
Beh, certo. Stasera sicuramente Davide Fersini andrà a scovare qualche libreria di opera
Assolutamente.
per potersi esercitare.
No,
Ti
temo più che
vedo molto
altro.
interessato
No, temo più che altro
all'argomento.
l'utilizzo sugli acuti. I tenori già li vedo interessatissimi a questa cosa.
Certamente. È interessante, secondo me, anche capire adesso quali generi di professioni possono scaturire, no, da questo mondo dei suoni delle orchestre virtuali, no? Silvio Relandini, tu hai una grandissima esperienza didattica, hai, non so, 400-500 allievi, se non sbaglio. E quindi in questo senso ti chiedo, quali sono le professioni che si possono formare, che possano lavorare all'interno di questo mondo estremamente affascinante?
Allora, ci sono diverse professionalità che vengono ovviamente formate all'interno dei vari settori di musica applicata, per esempio, che è quello che in qualche modo raccoglie la maggior parte degli impieghi di queste tecniche. Comunque, oltre ovviamente alle figure di quelle classiche del compositore, dell'orchestratore, eccetera, eccetera, c'è anche adesso quello appunto dell'orchestratore virtuale, che è tendenzialmente un programmatore, si mette al computer, prende le parti dei temi, eccetera, che magari va a sviluppare un compositore, e le orchestra utilizzando anche la programmazione con le librerie più adatte. Quindi questa è una figura professionale che affianca nel lavoro quotidiano anche quello del compositore di musica da film, di colonne sonore, eccetera, eccetera. Ma poi chiaramente c'è tutto il lavoro di sound designing, appunto della realizzazione della libreria stessa, per cui sono nati dei corsi ad hoc che si chiamano Sound Library Design, per esempio, che è un campo appunto di applicazione del sound design che viene in qualche modo utilizzato per realizzare tutti questi sorti di suoni che vanno dal suono acustico al suono un pochettino più elettronico, al suono ibrido. E chiaramente poi l'orchestrazione virtuale è a supporto di trasversale di tutta una serie di settori, quali per esempio la stessa didattica dell'orchestra, la stessa didattica che ti permette di fare un'analisi della composizione, avere la possibilità di smontare i brani musicali composti anche dai grandi maestri del passato e far sentire solo alcune sezioni. Ciò oggi è possibile proprio grazie all'orchestrazione virtuale, perché io da un'intera partitura, per esempio di Tchaikovsky, posso mettere in evidenza soltanto alcuni strumenti e quindi didatticamente affrontare meglio un passaggio che va a studiarne le parti contrappuntistiche piuttosto che le parti armoniche o l'abbinamento, la strumentazione, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente è un ampio e enorme utilizzo di questo settore, e ciò porta a una formazione molto grande. Normalmente chi fa orchestrazione virtuale è come se imparasse 4-5 mestieri insieme, cioè quello di scrivere, ma anche quello di creare il suono giusto e anche quello di missare il tutto quanto insieme. Quindi sostanzialmente è un percorso molto ampio, didatticamente parlando.
In questo ascolto, sempre composizione del nostro ospite Carlo Chiarotti, abbiamo ascoltato una bella gamma di timbri differenti, no? Quindi ci possiamo rendere conto della qualità e del realismo di questi suoni campionati. Davide.
Tornando all'aspetto della didattica, qui mi sembra che ci sia un passaggio quasi epocale, come quello tra la pittura e la fotografia. Cioè, da qualcuno che sapeva comporre una pagina partendo da zero, e quindi comporre un ritratto partendo da zero, a qualcuno che si limita a fotografare qualcosa, si limita, pone il proprio occhio a disposizione di qualcosa che esiste già e lo riproduce tal quale. In questo senso, quali sono i rischi di questa tecnologia se in mano a persone che non sono state formate invece a vedere l'oggetto da zero? Ecco, lo chiedo a entrambi, ma partirei appunto da Carlo Chierotti.
Ma diciamo che come tutte le varie tecnologie, in mano a chi non le sa usare fanno danni e basta, ovviamente,
È la dinamite,
ovviamente.
certo.
Questa è la dinamite. Va da sé che fortunatamente c'è una scrematura in questo, specialmente in questo settore, cioè ci si rende subito conto di quali sono i limiti se uno non sa utilizzare determinati strumenti, quindi diciamo c'è una scrematura naturale, però il rischio è che il famoso cugino possa comporre magari un brano per un film importante perché solo perché sa accendere il computer e sa utilizzare quella libreria X, magari senza nessuna competenza. A volte può essere un bene perché non è detto che la vena artistica sia solo in chi studia, anzi, però insomma, diciamo
certo,
che
certo.
Nel caso nostro tutti anni di studi sarebbero buttati al vento, quindi insomma, competenze, io stesso sono un allievo di Silvio, non mi vergogno a dirlo, però mi sono dovuto aggiornare perché comunque anch'io venendo da situazioni 30 anni fa quando si utilizzava le prime librerie, però per stare ai passi al passo di oggi bisogna comunque aggiornarsi e studiare tantissimo. Quello io dico ai miei allievi, a chi mi chiede come fare a diventare un compositore, tanto studio e comunque, rifacendomi la domanda che avete fatto, la differenza è naturale.
Certo, io proprio in questi giorni sto un po' leggendo un trattato di orchestrazione di arrangiamento di Don Sebeschi, per esempio, che è bellissimo, però è stato scritto diversi decenni fa, no? E quindi, come dire, la logica era completamente diversa, era tutto basato sull'orecchio e sull'immaginazione. E non è che questi sistemi invece hanno un lato contrario, ovvero un giovane che approccia questi sistemi, che quindi sente subito le sue partiture come suonano attraverso queste orchestre virtuali, poi sia più debole dal punto di vista, come dire, del riconoscimento uditivo, del cosiddetto ear training, no? come si dice, Carlo Chiarotti?
Ma può essere vero, ma può anche non essere. Nel senso, io dico sempre che quello che conta è il risultato finale. Nel senso,
certo.
Uno può avere tantissima esperienza, può partire da un pensiero compositivo, magari riflesso qualche anno prima, però sinceramente poi il risultato è quello che fa la differenza, perché nessuno poi mai si va a domandare quale pensiero può aver avuto questo compositore in questo caso, cioè difficilissimo.
Certo.
Oggi come oggi,
certo,
quello che conta è il risultato finale.
Certo,
quindi
la musica rimane un'esperienza individuale, no? Assolutamente.
Esatto, esatto.
Infatti, un'ultima domanda per Silvio Relandini, poi chiudiamo. Ti voglio chiedere, Silvio, questa cosa. Allora, un musicista che sia completamente a digiuno di tecnologia musicale o che magari conosca proprio l'ABC, per così dire, le cose principali, quanto investimento in termini di tempo e che genere di approccio devo utilizzare secondo te per riuscire a utilizzare in una maniera veramente pratica e non che diventino solo un giochetto, diciamo così, questi strumenti per la propria professione?
Dunque, intanto è importante che ci sia il musicista, ovvero il musicista per poter utilizzare queste tecnologie deve avere una solida preparazione musicale alle spalle.
Certo.
Questo perché mentre la tecnologia in poco tempo, diciamo che entro 2 anni la persona può diventare un grande esperto di questa materia, quindi in 2 anni si può acquisire tutto il know-how necessario, ma di certo partendo da chi è un programmatore molto bravo, ma non un musicista, servono molti più anni per poter mettere insieme tutte le informazioni musicali necessarie. Quindi è chiaro che se noi parliamo di musicisti che si approcciano, il percorso è un percorso ovviamente tecnologico, bisogna imparare a utilizzare un sequencer, a poter ad amministrare e assemblare una macchina per poterlo far funzionare, e quindi questo richiede una buona preparazione di informatica musicale, di informatica di base, di conoscenza del protocollo MIDI, che è poi quell'elemento che ci permette di associare un messaggio sonoro a un'azione fatta su una tastiera musicale, imitazione di un pianoforte, per esempio. Quindi chiaramente è un impegno abbastanza costante e soprattutto una materia pratica. Quindi è chiaro che studiare e non applicare non serve assolutamente a niente, non si impara nulla se non si mette poi uno veramente a programmare.
Benissimo, grazie davvero. Siamo in chiusura. Davide, tu prima ci parlavi, facevi un bel accostamento tra la pittura e la fotografia. No?
Certo.
Il discorso è molto affascinante, si potrebbe continuare per ore, ma dobbiamo chiudere. E a proposito di pittura, lo facciamo proprio con i quadri da un'esposizione di Modest Mussorgsky e sempre con un'orchestra virtuale. Grazie a Silvio Relandini.
Grazie, grazie, un abbraccio a tutti quanti e anche a Carlo.
E grazie,
grazie
a Carlo, allora. A Carlo
grazie
Carotti.
A tutti voi dell'occasione, grazie.
Allora, a voi, grazie.